Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Lo spirito è la nostra fiducia nella preghiera. O, se volete, lo spirito è il nostro alleato fedele nella preghiera. E partiamo anche noi da una promessa di Gesù, una promessa solenne che troviamo nel capitolo 4 di Giovanni, proprio riguardo alla preghiera. È una meravigliosa preghiera, promessa di Gesù riguardo al salto di qualità che avrebbe dovuto fare la preghiera a partire da Lui, a partire dal dono dello Spirito. Gesù con i Suoi discepoli sta camminando dalla Giudea al sud verso la Galilea. Al centro della Palestina c'è la Samaria, una cittadina chiamata Sicar. Al pozzo, i pozzi una volta erano molto famosi perché erano il luogo dell'incontro dove sia per il bestiame e sia per attingere acqua, era un po' il centro del villaggio, Gesù si siede, dice il Vangelo, stanco. È bello che Gesù ha sperimentato anche lui la stanchezza, si siede lì vicino al pozzo mentre manda i discepoli a comprare qualcosa per pranzo. Ed ecco che arriva una donna di Samaria e comincia un dialogo meraviglioso che sorprende questa donna. La sorprende prima di tutto perché è una donna samaritana disprezzata dai giudei, poi ha una vita piuttosto disordinata e consapevole, e si stupisce che Gesù, che è un rabbino, rivolga la parola proprio a lei, anzi chiede un piacere, dammi da bere. E via via Gesù nel dialogo, come sa fare lui con Zaccheo, con gli altri, con noi, entra nella coscienza di questa donna senza umiliarla, ma le lascia percepire con grande chiarezza che la conosce fino in fondo. Questa donna si rende conto di essere davanti a un uomo di Dio ed esce con queste parole: «Vedo che sei un profeta». E gli pone una domanda scottante. «I nostri padri, dice la donna, hanno adorato Dio sopra questo monte, sopra il monte Garizim, che era proprio dall'altra parte rispetto al pozzo. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, lì c'era un tempio dei Samaritani che erano considerati eretici. E voi, giudei, dite che è in Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Il Tempio di Gerusalemme, e c'era un forte contrasto, tanto che verso il 130 un sommo sacerdote, Giovanni Ircano, aveva distrutto il Tempio sul monte Garizim. Allora la donna pone questa domanda, e la risposta di Gesù: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte Garizim né in Gerusalemme adorerete il Padre. È giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità». Una promessa solenne di Gesù che sta bene vicino alle promesse dei capitoli 14 e 16. È giunto il momento in cui la preghiera fa un balzo di qualità. Entra nella verità, cioè finalmente voi potrete pregare come me. Voi potrete partecipare a quel rapporto che io ho con il Padre e potrete chiamarlo anche voi Abba, Padre, perché potrete adorare in spirito, nello Spirito Santo. Non sarà più importante questo o quel luogo, questo o quel tempio. Sarà importante la persona stessa di Gesù e il dono dello Spirito che Lui farà. Allora la preghiera diventerà una preghiera in spirito e verità. Ecco, partiamo di qui e riprendendo alcune cose che abbiamo sentito, tutta la nostra vita, diciamo questo, tutta la nostra vita diventa davvero cristiana e quindi davvero umana se tende a diventare un'alleanza con lo spirito di Gesù e del Padre. Cioè la nostra vita diventa cristiana, diventa una vita buona come quella di Gesù se viene vissuta sotto la guida dello Spirito, perché le promesse di Dio avevano questo intento, di arrivare a comunicarci lo Spirito perché noi vivessimo la stessa vita di Gesù. La vita autenticamente umana è quella di Gesù. Gesù ci comunica il suo Spirito. E il dono dello Spirito ci è dato prima di tutto per la nostra preghiera, perché la preghiera è l'anima della nostra vita, è il cuore della nostra vita. E allora a partire dalla preghiera, ecco che tutta la vita poco a poco può diventare un'alleanza. La preghiera, lo dicevo le prime volte, non è qualche cosa che dobbiamo inventare noi, cercare noi, costruire noi. La preghiera ci viene data perché è questo rapporto da figli a padre che ci viene data a partire dal dono del battesimo. Ci è donato lo Spirito e con questo noi siamo messi in quel rapporto figli-padre, quel rapporto che ha vissuto Gesù. Allora entriamo un po' più nel vivo del discorso per specificarlo. Ecco, appena un richiamo a una cosa che abbiamo visto alcune volte fa. Abbiamo detto in una scuola di preghiera che tutte le forme di preghiera, tutte le espressioni di preghiera, quello di silenzio, il rosario, l'Eucaristia, tutte sono preghiere autentiche se contengono, dicevamo, almeno un frammento di questi tre elementi: amore, comunione, fiducia. Amore, comunione e fiducia. Ebbene, noi ci chiediamo, chi crea questi atteggiamenti filiali? Chi crea in noi l'amore? Frutto dello Spirito è l'amore. Chi crea in noi la fiducia? È lo Spirito che in noi grida Abba, cioè ci rende fiduciosi verso Dio, non più paurosi come gli schiavi. Chi è che in noi crea la comunione come è la comunione tra Gesù e il Padre? È ancora lo Spirito. Ecco, lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù, promesso e donato, ci rende capaci di vivere la nostra preghiera da figli che amano, che comunicano, che si fidano di Dio, e plasma poco a poco questi atteggiamenti in noi. E allora ecco, vorrei leggere con voi brevemente tre testi dove si dice che appunto lo Spirito è un alleato fedele per la nostra preghiera. Tre testi, il primo intanto lo leggeremo proprio lunedì, Luca 1, 67 e seguenti, dove c'è la preghiera di Zaccaria, di questo anziano sacerdote, che prega alla nascita del Battista. Ecco, è proprio il Vangelo di lunedì. Nasce il piccolo Giovanni Battista da Zaccaria e Elisabetta, e dice Luca che all'ottavo giorno viene circonciso, era il rito attraverso il quale i bambini entravano nell'alleanza, e poi lì gli viene dato il nome, si chiamerà Giovanni. Dopodiché, ecco cosa scrive Luca al versetto 67. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo, sottolineato, e profetò dicendo: benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E troviamo questa lunga preghiera, che si chiama il Benedictus, che ancora oggi, tutti i giorni, viene pregato dalla Chiesa alle lodi del mattino. Ecco, una meravigliosa preghiera di lode, di ringraziamento, perché sta sorgendo dall'alto un sole, che evidentemente è Cristo. Ecco, quello che voglio farvi notare è proprio quel particolare. Zaccaria fu pieno di Spirito Santo e pregò a gran voce. è Zaccaria che prega, ma è lo Spirito Santo che muove la sua preghiera, che è dentro la sua preghiera, che lo sostiene. È una preghiera in alleanza, perché ogni autentica preghiera è una preghiera in alleanza. È curioso anche notare che si dice «e Zaccaria profetò dicendo», proprio perché ogni preghiera autentica è profezia nel senso più vero, nel senso che ci aiuta a vedere e ad agire secondo i desideri di Dio. Ogni preghiera autentica è profezia. Un secondo brano lo troviamo in Luca al capitolo 10, versetti 21. Gesù ha inviato i suoi discepoli in missione e dà loro il potere sulle malattie e sugli spiriti maligni. Tornano pieni di gioia, sono anche un po' gasati, diremmo noi oggi, sono pieni di gioia e dicono: Signore, abbiamo visto persino Satana cadere come la folgore. Gesù li accoglie, li conferma e anche li richiama a non montarsi la testa. Dice loro: io vi ho dato potere, io vi ho dato potere, non è per le vostre forze. Gesù gliel'aveva detto: io vi do potere sugli spiriti immondi. Dopodiché, ecco, troviamo una delle poche preghiere esplicite di Gesù. Noi sappiamo che Gesù passava anche le notti in preghiera, ma abbiamo anche alcuni ricordi, gli evangelisti, di preghiere proprio dette da Gesù a voce alta. E qui Luca riporta una bellissima preghiera di Gesù. Sentite come descrive il versetto 21 del capitolo 10. In quello stesso istante, Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai tenuto nascoste queste cose, cioè il regno di Dio, ai dotti, ai sapienti, e le hai rivelate ai piccoli. Gesù esulta perché il regno di Dio si sta aprendo a persone semplici che però sono spalancate alla grazia di Dio. Gesù non ha niente con le persone intelligenti e sapienti. Qui è inteso nel senso di chi crede di sapere tutto, che non ha più bisogno di nessuno, cioè viene da dire gli arroganti, gli orgogliosi. Ecco, ma Gesù esultò nello Spirito Santo e pregò. Ecco, di nuovo, qui siamo veramente alle sorgenti della preghiera. Gesù, il Figlio, esulta e prega il Padre nello Spirito. Noi intuiamo già, anche da tutto il cammino fatto nel discorso sull'alleanza, noi intuiamo già la grandezza della preghiera cristiana, della nostra preghiera. Non si riesce a trovare le parole per dire la grandezza in cui noi siamo immessi per la preghiera. In una grande semplicità, ricevendo lo Spirito Santo, a noi è dato di partecipare alla stessa preghiera di Gesù, nulla di meno. La nostra preghiera non è una piccola cosa. Noi siamo inseriti in quel rapporto che c'è tra Gesù e il Padre, perché l'identico Spirito che ha fatto pregare Gesù fa pregare noi. Voi capite che la nostra preghiera ha proprio questo respiro trinitario. Inseriti in Gesù, noi respiriamo dello stesso Spirito di Gesù e preghiamo Dio chiamandolo con verità Padre. Questo non è poco. Questo non possiamo quasi neppure osare crederlo, tanto è grande. Ecco, noi possiamo pregare con Gesù, in Gesù, da figli. Abba, Abba. E la lettera ai Galati, in salone abbiamo visto la lettera ai Romani, la lettera ai Galati al capitolo 4 dice, San Paolo scrive, che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del Figlio suo che grida Abba. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. Che bello. Ecco, Paolo dice, vuoi la prova che sei figlio, che non è soltanto una fantasia, una bella teoria, vuoi la prova? Tu puoi fare esperienza. Come? Pregando. Alleati allo Spirito. Fa esperienza dello Spirito dentro di te. Questo ti fa sperimentare la fiducia e che tu puoi rivolgerti al Padre con tenerezza e sperimentare la sua paternità. Nella preghiera, per così dire, tu puoi toccare con mano l'esperienza di Dio. E questa è un'esperienza che in qualche modo tutti abbiamo già fatto. Ecco, a volte non sappiamo dargli un nome, ma tutti in qualche modo abbiamo già avuto dei momenti in cui noi abbiamo sentito un'intimità con Dio che non era una fantasia. Un terzo testo, poi andiamo ad alcune conclusioni, lo troviamo nella lettera di Paolo ai Filippesi, una lettera molto bella, breve, ha solo 4 capitoli, e è una lettera molto serena, molto, molto ricca. Al capitolo 3 ha una punta polemica con alcuni giudei che in diverse comunità, anche nella comunità di Filippi, pretendevano, cristiani provenienti dal giudaismo, pretendevano che i pagani che si aprivano alla fede, anziché ricevere soltanto il battesimo, prima diventassero giudei, quindi accogliessero la legge di Mosè, accogliessero la circoncisione e poi il battesimo. Paolo si oppone in modo drastico a questi giri. Dici, non c'è bisogno di questi giri, ormai chi conta è Cristo e la fede in Lui. E allora ecco, al capitolo 3 dice, fratelli, state lieti nel Signore, una parola che ripete spesso in questa lettera, guardatevi dai cani. Come vedete Paolo usava anche delle parole molto decise. I cani sarebbero queste persone che volevano fare circoncidere quelli che desideravano il battesimo. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, quelli che si fanno circoncidere, cioè cristiani provenienti dal giudaismo. E poi sentite la battuta che ci interessa, molto bella è questa. Siamo noi cristiani, i veri circoncisi, noi che rendiamo culto, e potremmo dire noi che facciamo la liturgia, noi che preghiamo, mossi dallo Spirito di Dio. Ecco, Paolo in sostanza dice, siamo noi il nuovo popolo dell'alleanza. Siamo noi i circoncisi vuol dire siamo noi il nuovo popolo dell'alleanza, perché la circoncisione, diciamo così, che era il segno per dire sì all'alleanza nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento la circoncisione è il battesimo, ecco, la vera circoncisione. Allora Paolo dice siamo noi il nuovo popolo dell'alleanza. Perché? E Paolo risponde, a motivo dello Spirito Santo che muove la nostra preghiera, perché noi preghiamo nello Spirito Santo. Ecco perché siamo il vero popolo dell'alleanza. Siamo in alleanza perché preghiamo in alleanza. Ecco, tiriamo una prima grossa conclusione. La nostra preghiera non è soltanto nostra. Ecco, vorrei proprio che lo Spirito ci convincesse di questo. La nostra preghiera non è soltanto nostra, ma è dello Spirito e nostra, insieme. Dove voi non potete separare fin dove arriva uno e fin dove arriva l'altro, perché è un cammino in alleanza. E lo Spirito è totalmente intimo e presente a noi e ci muove dal di dentro. Lo Spirito è una presenza viva e attiva in noi e rende viva e attiva la nostra preghiera, se lo vogliamo accogliere. Noi siamo chiamati ad una maggiore consapevolezza, ecco il perché di queste catechesi, ad una maggiore consapevolezza per farne esperienza, perché noi abbiamo questa presenza infinita in noi e rischiamo di passare la vita senza farne esperienza, in modo consapevole. Lo Spirito noi non lo vediamo, ma lo possiamo sperimentare. Com'è vero questo? E la preghiera è certamente un luogo dove possiamo fare esperienza dello Spirito, e poi tutta la vita, ma certamente la preghiera. Mi faccio una domanda insieme a voi: perché a volte o anche spesso la nostra preghiera è così pesante, è così a volte annebbiata, generica? Perché la viviamo troppo come una cosa nostra. Noi alla fin fine pensiamo che la preghiera è qualcosa che devo fare io, che devo costruire io, e noi costruiamo soltanto baracche che non stanno in piedi. Ecco perché la nostra preghiera è tanto povera, ecco perché tante volte gira vuoto, giriamo intorno a noi stessi, non incontriamo né noi né Dio, perché senza lo Spirito la nostra preghiera è senza vita, è senza vita. Il Papa, in una bella lettera che ha scritto 15 anni fa, tutta sullo Spirito Santo, verso la fine della lettera ha scritto questa battuta: lo Spirito Santo è il soffio vitale della preghiera. Il soffio vitale, cioè lo Spirito Santo è il respiro, è la vita della nostra preghiera. Senza di lui la nostra preghiera è un cadavere, è un cadavere. Ecco perché tante volte è così pesante. Ecco, possiamo dirlo con altre parole: l'alleanza con lo Spirito Santo è una questione di vita o di morte per la nostra preghiera. È una questione di vita o di morte. Lo Spirito non è un optional della preghiera, perché è esattamente la presenza decisiva. Se ci apriamo a Lui, la nostra preghiera diventa una preghiera autentica in spirito e verità. E altrimenti siamo ancora sul monte Garizim. Ci rivolgiamo a un Dio senza sapere da che parte possa andare la nostra preghiera. Allora ecco, ci facciamo due o tre domande molto pratiche. Ma come agisce lo Spirito per la nostra preghiera e per la nostra vita? Come agisce? Ecco, certamente non possiamo rispondere nei dettagli, ma possiamo dire alcune cose. E anche, come riconoscere che è proprio Lui che agisce nella nostra preghiera? Penso che sia importante che ci facciamo questa domanda. Come agisce lo Spirito? Anzitutto è stupendo ammirare lo stile dello Spirito Santo, che è lo stile di Gesù, è lo stile del Padre. Lo stile dello Spirito Santo è lo stile di una totale discrezione e umiltà. Lo Spirito è sempre all'opera in noi, sia quando noi lo ascoltiamo, sia quando noi siamo chiusi o facciamo i sordi. Lui è sempre vivo, sempre attivo, ama, è fedele, è lì che ci porta i desideri di Dio. Non si impone però, aspetta la nostra libertà, ma al tempo stesso non si rassegna, rimane lì, per così dire, ci assedia e rimane lì in attesa della nostra libertà. Lo Spirito è un alleato fedele e nascosto. Nascosto come nascosto Dio, che non lo vede in faccia, ma lo puoi sperimentare. Noi siamo chiamati a diventare fini e a scoprire lo spirito. Ecco, questo per lo stile. Ma lo spirito, ecco, ha un riferimento molto preciso e importante che è bene che non lo dimentichiamo. Lo spirito agisce sempre in legame alla parola di Dio. Ecco, noi non dobbiamo mai dimenticare che lo spirito non muove così ad arbitrio, come se potesse fare tutto il contrario di tutto. Lo spirito ha un riferimento molto preciso, che è la parola di Dio, agisce nella parola come agisce nei sacramenti. Lo spirito ci apre alla parola di Dio, ma anche la parola di Dio ci apre allo spirito. Sono in correlazione lo spirito e la parola. Sarebbe interessante avere più tempo, andarlo a vedere nei profeti, dove si parla dello spirito, evidentemente non ancora come si parla nel Nuovo Testamento, ma si usa già la parola ruah, spirito, su questi uomini che sono gli uomini che portano la parola di Dio, sempre collegato lo spirito e la parola. Ecco, lo spirito non agisce a capriccio. Per sapere come agisce lo spirito, noi andiamo alla parola e vediamo che lo spirito ha lo stesso stile di Gesù, lo stesso stile del Padre. È nella parola che noi impariamo a conoscere Gesù, e Gesù ci rivela è il Padre e lo Spirito. Ma c'è proprio questo legame intimo tra lo Spirito e la parola. Ancora, lo Spirito che ci è donato, che viene donato ai nostri cuori, ci apre a Gesù. È Lui che ci aiuta a conoscere Gesù, a riconoscere Gesù e il Padre. Sentite questa citazione che si trova nella prima lettera ai Corinti al capitolo 12. Paolo scrive: nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Nessuno. Significa, nessuno può riconoscere nella fede Gesù Cristo come Signore, come il risorto e quindi come il Figlio di Dio, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. È lo Spirito nei nostri cuori che ci apre gli occhi, il cuore e la vita su Gesù. Ma la stessa cosa la possiamo dire del Padre. Nessuno può dire Abba senza l'azione dello Spirito. E infatti Paolo lo dice in Romani e lo dice in Galati. Che voi siete figli ne è prova il fatto che lo Spirito in noi grida Abba. È Lui che ci apre al Padre, che ce lo fa riconoscere. Ecco, dunque lo Spirito Santo è l'alleato, possiamo dire, che ci apre gli occhi e ci mette in comunione con Gesù e con il Padre. Ed è in questa comunione che respira la nostra preghiera. È in questa comunione. La nostra preghiera è una preghiera trinitaria. Lo Spirito fa anche un'altra grande operazione, che in qualche modo tutti da quando siete più aperti a Gesù e alla preghiera sperimentate. Lo Spirito, mettendoci in comunione con Gesù, con il Padre, con la parola di Dio, ci mette anche in contatto con la nostra coscienza. Anche questo quanto è vero. È lo Spirito la vera luce dell'amore sulla nostra coscienza. È lo Spirito che ci apre con fiducia a Gesù, ma ci apre con fiducia anche a noi stessi. E l'azione dello Spirito la si riconosce da questo, che lo Spirito, anche quando ci dice le verità più brucianti sulle nostre povertà, non ci scoraggia mai. Mai. Quando siamo scoraggiati è perché noi non siamo aperti allo Spirito. Abbiamo bisogno di gridare a Lui. Lo Spirito è il nostro difensore, il nostro consolatore. Allora non ci scoraggia mai, anche quando ci dice le cose più brucianti. Lo Spirito non ci coccola, ma mentre fa luce ci apre sempre alla fiducia. Avanti, puoi farcela, ci sono io al tuo fianco. C'è una parola di un salmo molto bella che possiamo proprio applicare allo Spirito, il Salmo 36, verso la fine ha queste bellissime parole: alla tua luce vediamo la luce, e in te la sorgente della vita. Ecco, alla tua luce vediamo la luce. Possiamo proprio ben applicare questa preghiera allo Spirito che è in noi come luce, e alla sua luce, che è poi la luce di Gesù e del Padre, noi impariamo a conoscere la nostra identità di figli, vediamo anche le nostre povertà insieme alle nostre ricchezze e i nostri doni. Ed è in te la sorgente della vita, perché lo Spirito non è soltanto, diciamo così, un principio conoscitivo in noi, è vita e sorgente di vita, è la stessa vita di Gesù comunicata a noi. Ecco allora che quanto più noi diventiamo amici dello Spirito, familiari dello Spirito, tanto più diventiamo attenti a quello che succede dentro di noi. Diventiamo fini, attenti a quello che succede nella nostra coscienza, perché c'è sempre il rischio di essere molto grossolani, vivere e travolgere anche la nostra coscienza. No, lo Spirito ci rende fini, cioè ci rende molto umani, ci rende rispettosi di quello che noi siamo, dentro e fuori. Allora ci chiediamo ancora, ma è solo un continuare il discorso, come riconoscere se la mia preghiera è proprio una preghiera in alleanza con lo Spirito? Come posso sapere se ho proprio pregato nello Spirito Santo o se ho pregato slegato da Lui? Ecco, dai frutti nella vita. Si è parlato dei frutti dello Spirito. Se nella nostra vita noi riscontriamo dei frutti nei nostri rapporti in famiglia, sul lavoro, nelle nostre alleanze concrete, se noi cominciamo a intravedere almeno il germoglio dell'amore, della gioia, della pace, della fedeltà, bene, allora è segno che la preghiera è stata una preghiera nello Spirito. Noi non possiamo subito calcolare ogni volta che preghiamo se abbiamo proprio pregato nello Spirito o no. Un po' sì. Possiamo, per così dire, riconoscere se ci siamo affidati allo Spirito, se effettivamente continuamente abbiamo cercato di agganciarci a Lui, se siamo stati docili, umili. Però, ecco, diciamo che il discernimento più vero avviene dopo, nella vita. Se nella nostra vita i frutti dello Spirito cominciano a prendere piede, cominciano a radicarsi, allora possiamo essere pieni di gratitudine. È segno che la nostra preghiera è una preghiera in alleanza. Ecco, e un'ultima cosa per andare molto molto al pratico. Come esercitarci, ed è un po', diciamo così, l'impegno che vi lascio per la settimana, come esercitarci a pregare in alleanza con lo Spirito? Ecco, come fare concretamente? Ecco, io direi intanto che è un cammino, e lo sottolineo tre volte, è un cammino molto più semplice di quanto noi immaginiamo, e al tempo stesso esige pazienza, costanza, occorre sempre ricominciare, ed esige anche molta docilità, molta umiltà, perché lo Spirito è umiltà. E noi, se siamo grossolani e orgogliosi, fatichiamo a entrare in questa alleanza. Ecco, è un'alleanza quella con lo Spirito che nasce e si approfondisce a poco, dunque accettiamo di fare un passo per volta per poter crescere e maturare. Allora ecco alcune cose concrete. Primo, è una cosa che vi abbiamo suggerito fin dall'inizio della scuola di preghiera. Inizia sempre la preghiera bene, cioè prendendo consapevolezza che lo Spirito abita in te e affidati a Lui. Ecco perché fin dall'inizio vi abbiamo suggerito di cominciare sempre la preghiera leggendo un inno allo Spirito e poi cercando di entrare in alcune parole di quell'inno e di consegnare veramente voi stessi allo Spirito. Ecco, comincia sempre bene. Detto in altre parole, attiva l'alleanza. Attiva l'alleanza, perché lo Spirito è sempre presente, sempre attivo, ma sei tu che spesso non ci sei. E allora la tua libertà deve dire il suo sì. Ecco, lo Spirito allora può veramente operare, perché lui non si impone. Secondo, non aprire mai la parola di Dio senza implorare la sua luce. Ecco, un'altra maniera per esercitarci. La parola di Dio è importante anche conoscerla, studiarla, cosa che stiamo facendo, ma poi, appunto, lo diceva oggi Fabrizio, il lavoro, diciamo così, ultimo, fecondo, lo fate poi a voi a casa nel momento in cui vi inginocchiate e prendete in mano la parola. Bene, la parola è, diciamo, qualcosa di chiuso, se siamo soltanto tra noi e noi stessi, come per la preghiera. Abbiamo bisogno di allearci allo Spirito. Il regno della parola di Dio rimane chiuso come se fosse arabo. Se voi leggete arabo non lo capite, vedete dei segni. Noi la parola, lì per lì capiamo le parole, magari anche i pensieri, ma è un'altra cosa ricevere luce e ricevere comunione dalla parola, è un'altra cosa. Lo direi con un'immagine, ecco, immaginate che il regno di Dio, il regno della parola di Dio sia come dire, una grande stanza e noi siamo fuori che bussiamo. Fin quando bussiamo soltanto con la nostra intelligenza, la stanza rimane chiusa. Quando bussiamo insieme allo Spirito, la parola riconosce la nostra voce legata allo Spirito, ci apre. Noi possiamo entrare, far comunione con la parola e nutrirci. Io credo che l'avete già sperimentato anche voi tante volte. La parola non parla. La parola non mi dice niente. È vero che possono essere diverse le cause, no? Anche una poca conoscenza, la parola non parla. Ma certamente una delle cause principali è questa. La leggi solo con la tua intelligenza. È una piccola cosa, importante, ci vuole tutta. Leggila anche con l'intelligenza dello Spirito. Ecco, le due intelligenze insieme aprono veramente alla luce della parola. Terzo, vi suggerisco, per esercitarvi nel pregare alleate allo Spirito, che almeno una volta al giorno troviate 5 minuti, o in quella mezz'ora, in quell'ora di preghiera, o anche in un altro momento, 5 minuti per sprofondarvi nello Spirito, implorarlo umilmente, lungamente, e poi pregare il Padre Nostro. Pregare il Padre Nostro, che è proprio la preghiera dei figli. Voi sapete che il Padre Nostro viene consegnato al momento del battesimo, non prima. Come dire, non capisci niente di questa preghiera se non ricevi lo Spirito di Gesù. Allora, è vero che Gesù ci ha insegnato il Padre Nostro, proprio le parole da dire, ma è quando ci ha donato lo Spirito che queste parole sono passate dalle labbra al cuore. perché è lo Spirito che ci fa pregare con verità il Padre nostro. Allora ecco, provate, regalatevi 5 minuti in un momento calmo della giornata, cercate di unirvi allo Spirito e pregate il Padre nostro. Non importa se non lo finite, può anche andar bene fermarvi alle prime parole, Padre nostro, come faceva San Francesco, che a volte dopo 2 ore era ancora su queste parole, con le braccia alzate, Padre mio, mio tutto, Padre mio, mio tutto. A volte pregava ore così, ore. O Santa Caterina da Siena, che dice il suo direttore spirituale lo testimonia per scritto, non riusciva mai a pregare il Padre nostro senza piangere di commozione al pensiero, alla consapevolezza di essere figlia, figlia non di un grande personaggio, figlia di Dio. Ecco, allora provate a regalarvi questi 5 minuti di tenerezza nello Spirito Santo. E un quarto suggerimento: quando ti accorgi che la tua preghiera pesa, ristagna, diventa qualche cosa un po' di nebuloso, rivolgiti allo Spirito, non soltanto all'inizio della preghiera, ma in qualunque momento della tua preghiera. Prova a gridare a Lui con semplicità: Spirito Santo, Tu che sei il grido filiale in me, opera in me, fatti sperimentare. Lo Spirito risponde sempre all'umiltà, risponde sempre. Lui che è il soffio vitale della preghiera, il respiro della preghiera. Lo Spirito in qualunque momento può darci la preghiera giusta per me. Per me. Io mi commuovo in certi momenti della preghiera, quando sono un po' più sveglio e attento, al pensare: in questo momento c'è una preghiera giusta che io posso fare con lo Spirito di Gesù, una preghiera che non è di nessun altro, è la mia, ed è la mia di oggi, di questo momento, che sto vivendo nella gioia o nella paura o in un dubbio. Adesso c'è un desiderio specifico di preghiera per me. Io posso consegnarmi allo Spirito e muovere e aprirmi al Padre. Ecco, la preghiera non dobbiamo costruirla noi. La nostra preghiera ha una chiamata grande se impariamo a viverla da alleati. E l'ultima cosa, ricordiamolo che lo Spirito riceve a tutte le ore. Lo Spirito non è come i notai e i dentisti, che bisogna sempre prendere l'appuntamento molto tempo prima e poi pagare caro e salato. Lo Spirito dà tutto gratis e non c'è bisogno di prendere l'appuntamento. In qualunque istante del giorno e della notte, nessuno mi vieta di entrare in comunione con Lui e pregare, giorno e notte. Basta rientrare un attimo in se stessi. Posso camminare, essere in macchina, se siete in macchina state un po' attenti, cioè la prima cosa è guidare, però in qualunque istante del giorno e della notte possiamo entrare in contatto, in alleanza con lo Spirito, pregare, ringraziare, gioire, ricevere vita, perché lo Spirito è datore di vita, la vita stessa di Gesù. Scorsa ci siamo fermati su quello che si chiama normalmente l'offertorio. Richiamo brevissimamente questa idea. Dicevamo la volta scorsa che quando portiamo i doni all'altare e vengono offerti, lì dobbiamo imparare a portare la nostra vita all'Eucarestia, non lasciar fuori nulla, e questo la bellezza dell'Eucarestia, che la nostra vita si dà appuntamento con la vita di Gesù. Noi possiamo offrire tutto quello che viviamo, il lavoro, le relazioni, i sogni, i desideri, la nostra debolezza. E il Padre accoglie l'offerta di Gesù e accoglie la nostra. E poi, lasciatemi esprimere così, subito risponde: la tua offerta è gradita ed è sincera se appena esci fuori dalla Chiesa e grazie all'Eucarestia la tua vita si fa dono, diventa servizio, diventa amore, come la vita di Gesù, perché offrire la vita non significa qualcosa di teorico o una bella poesia, significa amare. Allora nutriti di Gesù, unisciti la tua offerta a Gesù e diventa dono. Questo è veramente offrirsi. Oggi facciamo un passo avanti e riflettiamo sulla preghiera eucaristica senza fermarci ad analizzare tutti i diversi aspetti della preghiera eucaristica. Cerco invece di cogliere con voi un'idea di fondo, il senso della preghiera eucaristica. Ma prima devo dirvi che cos'è. La preghiera eucaristica è quella parte centrale dell'Eucaristia, tra poco la inizieremo, che va dal dialogo tra il sacerdote e l'assemblea, quando si comincia a dire il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie a Dio. Ecco, poi va avanti questo grande ringraziamento, c'è il Santus, c'è quello che si chiama l'epiclesi, cioè si implora lo Spirito sul pane e sul vino perché diventino il corpo e il sangue di Gesù, la consacrazione, le intercessioni e poi si conclude con quella che tecnicamente si chiama la grande dossologia, cioè preghiera di glorificazione, per Cristo, con Cristo e in Cristo, ogni onore e gloria, ecco il rendimento di grazie, e tutti si risponde Amen. Tutta questa parte si chiama la preghiera eucaristica, è la preghiera eucaristica. Oggi cerchiamo di farla proprio bene, quando il Padre dirà in alto i nostri cuori e tutti noi rispondiamo sono rivolti al Signore, facciamo in modo che siano veramente rivolti al Signore, perché sovente si dice sono rivolti al Signore, ma possono essere rivolti da tutte le parti. E infatti alcuni anni fa è successo un episodio proprio carino, perché si va col pilota automatico, no? Allora il Padre dice il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, e il Padre ha risposto bugia per me e per voi, perché scommetto che i vostri cuori sono quasi tutti distratti. Allora ricominciamo da capo. È servito, l'episodio è servito per renderci conto che effettivamente a volte andiamo avanti col pilota automatico, ma è pericoloso. Pericoloso per gli aerei, ma molto di più per le cose sante, per l'Eucaristia. Quindi cerchiamo di mettere il cuore in quello che diciamo. Bene, tutto questo insieme, l'elenco che vi ho fatto, dal dialogo con l'assemblea del sacerdote fino al Amen del per Cristo, tutto questo insieme si chiama preghiera eucaristica e non è che sia soltanto ringraziamento, però il sottofondo è veramente rendimento di grazie, ringraziamento, lode, è un clima. E intanto diciamo anche che questa parola, preghiera eucaristica, da cui Eucaristia, significa proprio rendere grazie, deriva da una parola greca, eucharistein, che significa rendere grazie. Ancora oggi, se voi andate ad Atene, fate un piccolo servizio, vi sentite dire eucharistos, grazie, o molte grazie. Questa parola, rendimento di grazie, eucaristia, è proprio il clima di tutta la messa. Tanto è vero che a partire dal secondo secolo, verso il 150, è diventato uno dei nomi più importanti della messa. La messa si chiamava frazione del pane, spezzamento del pane, cena del Signore. Un altro nome è liturgia. Ancora oggi nella Chiesa ortodossa, quando si dice liturgia, si dice la messa. Il sacrificio. Uno dei nomi che forse è entrato di più è proprio questo, Eucaristia, rendimento di grazie. Allora dobbiamo capire che questo rendere grazie è qualcosa di fondamentale della nostra vita. E allora fate con un momento di pazienza con me questi tre passaggi. Tutta la vita di Gesù è stato un rendere grazie. Gesù è cresciuto ed è stato formato a Nazareth da Giuseppe, Maria, ma poi dai parenti nella sinagoga. Gesù è cresciuto nel clima del ringraziamento e della benedizione, che è proprio il clima della spiritualità ebraica. Ancora oggi il clima dei salmi è proprio il clima del ringraziamento, tanto che i salmi in ebraico si chiamano Teillim, che vuol dire lode, dire grazie, anche se tanti salmi sono di supplica, di grido, di angoscia, ma il clima di fondo dei salmi, compreso il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato, a un certo momento c'è la lode. Perché l'ebreo non sa pregare senza dire grazie. Ha così vivo il senso di Dio, l'opera di Dio, che quando apre il cuore alla preghiera, prima di tutto dice grazie. E fede, questo è fede. Ancora oggi gli ebrei pregano le 18 benedizioni ogni giorno, le Berakot. E c'erano moltissime preghiere, ci sono, di benedizione che il Pio israelita lungo la giornata dice: non dà niente per scontato. Alzarsi in piedi è un dono di Dio, si dice grazie. Il avere i vestiti e poterli indossare è un dono, si dice grazie. E così via, il sole. Non parliamo poi di fronte ai pasti, si ringrazia per il pane, si ringrazia per il vino, eccetera. Gesù è cresciuto in questo clima. La percezione che tutto viene da Dio, e dunque il primo atteggiamento è stupore, ringraziamento. Secondo passaggio, ed è bello, no, pensare che il Magnificat di Maria è esattamente il clima della fede, non perché si canta sempre grazie, ma perché quello è il clima di fondo, la percezione che tutto ha origine nel dono, nell'amore di Dio. Gesù è cresciuto nel clima del Magnificat. Secondo passaggio, Gesù, che è cresciuto in questo clima, lo porta a compimento in modo luminoso. Non soltanto ringrazia come tutti gli ebrei, ma porta a compimento la preghiera di lode e di ringraziamento. Perché la porta a compimento? Perché Gesù è il Figlio e nessuno come Lui ha la chiara consapevolezza che tutto viene dal Padre. Nessuno come Lui. Gesù sa che si riceve tutto da Dio. Il Figlio riceve tutto. La vita, per dirla con un'espressione di Romano Guardini, questo grande uomo di preghiera e teologo, il fondamento della vita, ha scritto un giorno, è il dono e il ringraziamento. Gesù questo ce l'ha chiarissimo. Tutto è dono. Tutto prende origine dal Padre, che è la sorgente della vita e amante della vita, custode della vita. Gesù questo lo sa e lo sperimenta. Ed è per questo che la sua vita è abitata dal ringraziamento. Perché ha la percezione chiarissima che tutto si riceve da Dio. Allora, questa consapevolezza che si riceve tutto e ha come un vestito di splendore, che è il rendere grazie. E Gesù questo ce l'ha nel modo più compiuto. Ma in che cosa consiste questo rendere grazie? Nel dire continuamente grazie con le labbra? No, è un clima. Certo che c'è anche la preghiera di ringraziamento, ma è un clima. E di che cosa è fatto questo clima? È fatto di fiducia nel Padre. È fatto di capacità di vedere l'opera del Padre, Dio che agisce per il bene dell'uomo. È capacità profonda di vedere il bene e il bello della vita. È la capacità anche nelle piccole cose di vedere dei segnali dell'amore di Dio. È la capacità di stupirsi. E noi questo come lo vediamo in Gesù nel Vangelo? Gesù sa stupirsi dei fiori, degli uccelli, dei bambini. Gesù sa stupirsi del Vangelo che si rivela ai piccoli. Ancora, questo clima di ringraziamento è la gioia di amare, perché a un certo momento il ringraziare e l'amare coincidono. Noi non conosciamo molte preghiere di Gesù, ma gli evangelisti ci hanno registrato un ritornello che ci apre un po' una finestra sul cuore di Gesù, ed è la parola, la preghiera, rendere grazie, benedire. Prima di moltiplicare i pani e i pesci, Gesù rese grazie. Di fronte al Vangelo che si apre e i piccoli lo accolgono, Gesù esulta nello spirito e rende grazie. Padre, grazie che hai rivelato queste cose ai piccoli. Prima della risurrezione di Lazzaro, Gesù piange, ma poi, Padre, ti rendo grazie che tu mi hai dato ascolto. E all'ultima cena, e già di fronte all'ora tremenda, vede già la morte a un passo da lui, prese il pane, lo spezzò e rese grazie. E noi sappiamo che la cena è come la sintesi di tutta la vita di Gesù, e anche la sintesi del clima del suo cuore e della sua vita. Rese grazie. Dice un liturgista, questa preghiera dell'ultima cena, rese grazie, non è la riconoscenza di un momento, è il riflesso di tutta la vita di Gesù, che fu veramente una vita eucaristica, cioè una risposta di gratitudine all'amore del Padre. Gesù sa che riceve tutto e ringrazia donando tutto. E allora l'ultimo passaggio. In questo clima di gratitudine e da questo clima di gratitudine scaturisce il donarsi di Gesù fino a ogni oltre ogni limite. Il donarsi di Gesù, ecco la passione che abbiamo letto e meditato in salone, questo dono di amore che non si arresta di fronte all'odio, al rifiuto, alla menzogna, non si arresta, è un amore che va avanti, scaturisce da questo clima di rendere grazie. Gesù, consapevole di ricevere tutto, dà tutto. Ecco, vorrei che portassimo a casa questa idea. Soltanto chi ha la percezione di ricevere tutto è in grado di dare tutto. Se ho questa percezione viva che il Padre mi dà tutto, di cui il ringraziamento, allora io imparo a donare tutto perché so che il Padre mi restituirà tutto. E Gesù ha questa consapevolezza, non a caso si affida al Padre, perché sa che il Padre gli custodirà la vita anche nella morte e gliela restituirà nella risurrezione. Gesù muore con questa fiducia, il Padre che mi ha dato tutto, che non mi ha mai lasciato solo, mi ha sostenuto in tutto, non mi deluderà, non mi deluderà. Dal ringraziamento il dono totale. Questa vita che si fa dono è veramente una vita che si identifica con il grazie, perché si può dire grazie con le labbra, con il cuore o con la vita. Gesù l'ha detto con tutto se stesso, ha ringraziato con le labbra, ma ha avuto il ringraziamento nel fondo del suo cuore tutta la vita e ha ringraziato donando tutto. L'Eucaristia è questo, dire grazie con la vita. Veniamo a noi per qualche applicazione molto concreta. Ecco, io vorrei che entrasse nel mio cuore, nella mia memoria e anche in voi alcune di queste cose, che poi sono sempre l'unica idea. Soltanto in un clima di profonda gratitudine fiorisce la generosità. Questo possiamo constatarlo in noi e negli altri. Solo dove c'è gratitudine, questo clima di stupore, c'è generosità. Non trovate generosità dove c'è brontolamento, perché il mormorare e il brontolare spengono il dono, sono l'anti-eucaristia. chi è più vivo nella riconoscenza è più vivo nel dono di sé, perché non soltanto dà, ma dà bene, dà con gioia. Il dono che ci nutre non è soltanto il dare, è il dare bene, cioè il dare per gratitudine, il dare con gioia, il dare di Gesù, il dare del Magnificat. Chi è consapevole di ricevere tutto è capace di donare tutto. Per questo il clima del ricevere, del donare, è il rendere grazie, è l'Eucaristia. E non solo, ma chi ringrazia vede sempre di più i doni di Dio, allora ringrazierà sempre di più e donerà sempre di più. Ecco, che il Signore ci faccia capire come ringraziare e il donare a un certo punto si identificano. E in controluce possiamo dire così, e anche questo purtroppo lo sperimentiamo, ma ci aiuti a fare il passaggio verso il ringraziamento. Quando noi viviamo in un clima pesante di lamentela, di brontolamento, non siamo più capaci a donare con generosità. Dove c'è brontolamento, non cercate il donare. È paralizzato. E si può sempre risuscitare, ma bisogna cominciare a ringraziare per guarire dalla lebbra del brontolamento. Perché è una lebbra. E guardate che è uno dei peccati più terribili che troviamo nella Bibbia, il mormorare, cioè il lamentarsi, le cose non vanno, non funzionano. Questo è proprio il contrario della fede, il vedere l'opera di Dio, che non significa far poesie, tutto va bene, ma significa si può sempre amare, in qualunque situazione tu puoi amare. Come Gesù. Gesù aveva tutto che gli congiurava contro. Cosa ha fatto? Ha amato. Questo è il clima del ringraziamento. Questo è l'Eucaristia. Chiediamo allora di vivere e di cominciare l'allenamento. L'allenamento non comincia dal celebrare, comincia nei giorni feriali. Io vorrei lasciarvi questo piccolo impegno. Per voi delle comunità di base c'è già un avvio, ma anche per gli altri. Provate a dedicare in questo mese 3 minuti. Se poi qualcuno vuole un quarto d'ora, faccia tranquillo. Ma 3 minuti al giorno a ringraziare dei doni della giornata. Alla sera, prima di dormire, passate in rassegna il film della giornata, cercate di individuare i doni di Dio e su ogni dono dite un bel grazie. Questo vi allena a preparare lo zaino da portare all'Eucaristia della domenica. Raccogliete 2, 3, 4 grazie molto importanti, li portate nell'Eucaristia della domenica e li offrite al Signore. Proprio mentre stavo finendo di preparare queste riflessioni, martedì alle 11:30 è arrivata una bella telefonata, così ve la comunico, ringraziate anche voi insieme a me in questa Eucaristia. 2 mesi prima era venuta una signora già di una certa età, molto angosciata per la nuora che attendeva un bambino piccolo, al 7º o l'8º mese era, e siccome questa signora ha avuto nella sua vita una sofferenza molto grande, una sorella handicappata, gravemente handicappata, molto violenta, molto difficile, e lei l'ha curata tutta la vita e ha visto veramente delle sofferenze immani, c'era il rischio che questa bimbetta che doveva nascere del figlio e della nuora avesse lo stesso male. E lei era angosciata. Io ho sofferto troppo nella vita, non posso sopportare. E più che altro l'ho ascoltata, abbiamo pregato un momento insieme, abbiamo implorato lo Spirito Consolatore. Poi ho detto: Signora, faccia una carità, quando nasce la piccolina mi telefoni a dire com'è andata, perché può darsi che vada bene, allora gioiremo insieme. Lei telefona proprio martedì alle 11:30 e l'ho sentita fin dall'inizio, aveva la voce euforica. Le devo telefonare perché è nata la piccolina, è sanissima. È nata 18 giorni fa, ma io sono stato ancora nell'angoscia perché dovevano fare 1000 accertamenti e 1000 visite. Un'ora fa è arrivato il referto, è arrivato il referto, tutto bene, tutto per... Io in questo momento sono la persona più felice del mondo. Allora ha detto: signora, domani mattina io porterò il suo grazie e la sua felicità nell'Eucaristia. E mi ha dato molto gioia questo, no? Quindi portiamola anche in questa Eucaristia. E proprio oggi è arrivata una lettera, o ieri, della ragazza delle comunità di base, per dire che è una cosa fattibile. Questa ragazza, che sta vivendo un momento di fatica e di sofferenza, scrive: ora ho preso l'abitudine di ringraziare il Signore e alla sera, quando penso ai doni di Dio che ho ricevuto, la mia giornata mi appare più bella di quanto avessi creduto. Il ringraziare fa proprio vedere il bello dell'opera di Dio nelle nostre giornate. Ecco il collegamento Eucaristia e vita. Immergendoci nella preghiera eucaristica, noi veniamo educati a dire grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.